proseguiamo allora il nostro ascolto, lo constatiamo sempre più intenso e forte, fortissima, la parola di Geremia. E certo nelle prossime due tappe di quest'oggi e di domattina non andrà ad attenuarsi la parola del profeta, anzi entriamo nel capitolo di quelle che vengono connotate come le confessioni di Geremia. Cinque brani li distinguiamo anche perché l'ascolto possa essere il più possibile attento e con lo sguardo completamente aperto alla parola. Oggi attraverso le prime due confessioni e domani mattina con le altre tre. È uno spaccato autobiografico che ci consente di scrutare ciò che si muove nel cuore del profeta, quest'uomo affidato alla parola. E anche questo ci accorgiamo che ci sta tutto in un cammino di esercizi. Anzi, forse queste sono giornate che si costituiscono come habitat idoneo per ascolti di questo livello. Perché in fondo l'attenzione a ciò che accade nel cuore, è accaduto, sta accadendo, ci accompagna dall'inizio di queste giornate. La parola ci conduce, ma è anche il desiderio che ci anima per questi giorni ad essere particolarmente attenti. Prima di passare al testo, mi piace leggere pochissime righe di una intuizione che Martini premette alla meditazione sulle confessioni di Geremia. Dice: Geremia parte dalla coscienza di aver udito una voce ed essere lui stesso soltanto una voce. Non fa miracoli, non compie guarigioni, non risuscita i morti, non ha alcuna potenza per punire coloro che non lo ascoltano. Non ha minacce da esprimere. Non ha altro che la voce. È un uomo che parla e basta. La sua missione è parola. Però una parola debole. Anche noi, conclude, ci sperimentiamo deboli, perché la Chiesa è debole, non ha potere economico, non ha capacità di conquistare le masse, soprattutto nelle grandi città secolarizzate. I cristiani avvertono di essere soltanto una voce. Per introdurci, ma per introdurci ad un ascolto che voglia mantenere l'intensità che connota tutto il cammino da quando lunedì mattina lo abbiamo iniziato. E allora andiamo nell'ascolto di questi testi. Il primo brano è quello del capitolo 11, i versetti 18-23. Da prima lo leggo, poi brevissime annotazioni per meglio comprenderlo e farlo nostro, e qualche piccola apertura che già introduca alla dimensione della preghiera. È evidente che poi quella di oggi e quella di domattina si legano profondamente come meditazioni, ma sono talmente densi i testi, sono per alcuni aspetti così struggenti che meno male che non li facciamo tutti in un colpo, ecco, altrimenti leggeremmo a fatica oggi pomeriggio, perché la parola è davvero un fiume in piena per tanti aspetti. Leggo il primo testo. Il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo. Mi ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me e dicevano: abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi. Nessuno ricordi più il suo nome. Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Riguardo agli uomini di Anatot che vogliono la mia vita e mi dicono: non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra, così dice il Signore degli eserciti. Ecco, li punirò. I loro giovani moriranno di spade, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non rimarrà di loro alcun superstite, perché manderò la sventura contro gli uomini di Anatot nell'anno del loro castigo. Proviamo ad entrarci con maggiore attenzione, perché l'ascolto davvero diventi il più possibile libero e profondo. E inizia con la consapevolezza, proprio detta con la sorpresa, di un uomo semplice, forse anche un po' ingenuo, che scopre dolorosamente di non essere capito nemmeno dai suoi vicini, nemmeno dai suoi amici, dalla gente della sua terra. Anatot, appunto, è la gente della sua terra. Anzi, scopre che stanno tramando per fargli del male. Quindi l'ingresso è soffertissimo. Il Signore me lo ha manifestato. Allora ho aperto i miei occhi sui loro intrighi. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo. E prosegue con il versetto 19, il seguente: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato, basta, non ti vogliamo più, esci, scompari dall'orizzonte della nostra vita. Insopportabile era diventata la sua parola. Sembra chiedersi: ma io che cosa ho detto? Ma io non intendevo fare del male a nessuno. E riferisce le parole durissime che sono pronunciate contro di lui, come ricordano quegli accenni delle narrazioni evangeliche. Dopo momenti di disputa con scribi e farisei che tramavano per farlo morire, c'è una costante analogia in questi passaggi di vita soffertissimi di Geremia con quello che sarebbe poi stato il cammino verso Gerusalemme di Gesù di Nazaret. Contempliamo quindi un profeta messo alle corde e stupito, perché non sa non sa spiegarsi perché, perché lui sa di aver fatto il profeta. E allora si vergognano di me, non vogliono che io rimanga tra i compaesani, perché sono divenuto presenza scomoda, inquietante, perché dico parole che non vanno ad accarezzare, ma scuotono e richiamano alla priorità del Signore e del suo primato. Tant'è che nel versetto 20 tutto questo si fa in vocazione accorata, quando appunto Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, a te ho affidato la mia causa, una sorta di consegna. Io mi riaffido a te perché la metto nelle tue mani, la mia causa. Io non mi voglio difendere. E a riferimento poi con quel linguaggio che è tipico di alcuni passaggi della preghiera dei Salmi, quando appunto dice: possa io vedere la tua vendetta su di loro, e non è determinazione di vendicarsi, ma è l'affidare a te, Signore, perché tu sei giudice giusto. Quindi semmai la vendetta, tra virgolette, sarà Dio a farla. Ma rimane in un contesto di preghiera questo testo sofferentissimo. Ma si è inserito proprio in esordio del versetto 19 una immagine, un paragone: l'agnello mansueto che viene portato al macello. Tutti noi lo riconosciamo nella densità del suo linguaggio pasquale, a riferimento al carme del servo di Yahweh. Anzi, sembrerebbe, dicono gli esperti, che è Isaia, nel carme del servo di Yahweh, ad ispirarsi al testo di Geremia e non viceversa. Sembrerebbe, anche se ogni forma di datazione è problematica per la difficoltà testuale del libro di Geremia. Comunque, a chi continuamente gli dice non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra, lui non si arrende, no? Io non posso non profetare. E se l'esito sarà che per mano vostra morirò, io rimango uomo aggrappato alla parola, proprio come quel maestro nel digiuno dei 40 giorni nel deserto, a fronte del tentatore, rimane ancorato alla parola, aggrappato, tant'è che la replica al tentatore, lo abbiamo visto ieri, è formulata semplicemente dicendo la parola antica. Ma questo è un momento di grave oscurità. Non comprende il perché di questo accanimento. Ma che cosa ho fatto di male? Ci rimanda quindi a situazioni esistenziali penosissime, quelle per le quali con una rettitudine di coscienza sappiamo di essere semplicemente fedeli alla parola dell'Evangelo, e a motivo di questo troviamo una infinità di contrasti. Certo, in questo momento in genere sono, almeno per noi, diversi da quelli di Geremia, non suonano come minaccia di morte, anche se dobbiamo dirlo tra virgolette un poco queste cose, perché per fratelli e sorelle oggi una fedeltà alla parola è accompagnata da continua minaccia di morte, lo sappiamo. E non è certo un caso che ogni anno, da qualche tempo, abbiamo identificato nella giornata del 24 marzo la memoria dei martiri missionari. E ci sono dentro uomini e donne di ogni vocazione e provenienza. Ed è un elenco che si va allungando. Martiri del tempo nostro. Ma mi riferisco a quei momenti che dopo diventano di profonda solitudine, quando avverti che a motivo di una coerenza con l'Evangelo che predichi e che condividi nella fede con i tuoi fratelli, sopporti il contrasto, sopporti la parola malevola, l'insinuazione subdola, a volte è la calunnia. E questo accade, magari non assume le forme drammatiche e tragiche, ma però che fatica, che sofferenza. Quando leggo le confessioni e questi testi delle confessioni di Geremia, ho proprio il desiderio di rimanere in contatto, continuo contatto, con la condivisione di sofferenze che ho avuto e ho la fortuna continuamente di ricevere e di ricambiare per parte mia. Ma come è vero che questo che ora Geremia consegna con un dolore inenarrabile, da uomo mite, stupito, perché ci possa essere tanto accanimento nei suoi confronti. E tutto questo ti fa sentire la parola del profeta ancora più vera. Forse gli mancherebbe una cosa che invece noi abbiamo massiccia, ma se l'avesse avuta, con il tipo che era, ce l'avrebbe detta in queste confessioni. Perché non è raro che a noi manchi, a volte, o forse anche frequentemente, manchi proprio il contrasto, l'opposizione, il dire piantala, non parlarci più dell'Evangelo. Lascia che i nostri progetti siano i nostri progetti e che noi li perseguiamo. Molto spesso oggi nei contesti nostri non c'è più neppure la dignità dell'opposizione, c'è semplicemente l'indifferenza totale. E questo non diminuisce la densità della prova. Per alcuni aspetti amplifica la solitudine, la rende ancora più desolazione. Quindi oggi, all'interno di una vita davvero dedicata all'Evangelo e di una cura per i cammini di fede di uomini e donne, di giovani e di adulti, perché si lascino gradualmente forgiare dall'Evangelo, plasmare dall'Evangelo, noi siamo in un continuo attraversamento di una situazione che, dal punto di vista interiore, non si distanzia totalmente da quella di Geremia. Ai tratti magari di minore drammaticità, a secondo di dove si vive e di quali sono i nostri contesti di comunità, ma ci accorgiamo che queste rimangono delle parole vere, Anzi, per alcuni aspetti mi verrebbe da dire: sentiti anche fortunato se continui a percepirle come parole vere. Perché se non fosse così, forse ti chiederesti: ma io me la sto davvero cacciando per il Vangelo? E gli altri si accorgono davvero che la mia passione è per il Vangelo? Quindi c'è anche un attraversamento di pensieri come questi, ma appunto mi fermo anche intenzionalmente sulla soglia, perché mi piace poi davvero che ciascuno prosegua con la sua preghiera varcando la soglia di questi versetti ed entrando davvero a comprendere ciò che sta accadendo nel cuore del profeta. Questa sua espressione di solitudine grande, di stupore per vedersi un uomo radiato, buttato fuori, non riconosciuto neppure dai suoi, dai più vicini. E allora cosa dicono a noi parole come queste? E dentro questi giorni come ci aiutano a leggere in profondità ciò che sta accadendo nel nostro cuore da quando ci siamo determinati a dedicare davvero la nostra vita totalmente per servire il Vangelo? Cosa sta accadendo in noi? Certo, qui vediamo che lui non arretra di un centimetro. L'unica cosa che davvero non può dire, perché è un uomo profondamente onesto, è: non posso dire di non avercela messa tutta. Io questa parola la amo, questa parola la assumo, questa parola l'ho sentita come mia dall'inizio. E tutto questo come davvero ci può aiutare in questo momento? È proprio mentre entriamo sempre più nel vivo di quei sentieri con i quali il Signore sta guidando lo scorrere prezioso di queste ore, che valgono e che valgono tanto. Ma poi ognuno continui, io faccio solo come uno che arriva alla soglia e dice: ecco, guarda, apriamo la porta, cominciamo ad intravedere qualcosa che si può muovere, questo tumulto di sentimenti, di invocazioni, di preghiera, di sgomento. È un intreccio di passioni e di stati d'animo davvero di straordinaria intensità. Bisogna entrare a livello per gustare e vivere e far divenire spazio di preghiera questi testi di confessione. Ancora più inquietante il secondo testo. Questa volta è il brano di Geremia 15, dal 10 al 21. Ha dentro alcune immagini, alcune espressioni davvero sconvolgenti in quest'uomo granitico di fede come è il profeta. E insieme ha dentro anche i segni di alcune espressioni tenerissime di un uomo assolutamente grato e tutt'altro che pentito di aver riposto la sua fiducia nel Signore. Prima leggo il testo. Me infelice, madre mia, mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. Non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno. Eppure tutti mi maledicono. In realtà, Signore, ti ho servito come meglio potevo. mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico, nel tempo della sventura e nel tempo dell'angoscia. Potrà forse il ferro spezzare il ferro del settentrione e il bronzo? E questi due versetti adesso, dicono gli esperti, sono probabilmente inseriti, ma non esattamente collocati. Direbbero la garanzia di Dio nel vendicarsi nei confronti dei nemici del profeta. I tuoi averi, i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio come ricompensa per tutti i peccati commessi in tutti i tuoi territori. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è acceso il fuoco della mia ira che arderà contro di te. Ma riprende il versetto 15. Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami. Vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire. Sappi che io sopporto insulti per te. E poi qui bellissimo lo squarcio di memoria. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti. Versetto di eccezionale bellezza. Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, perché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire? E questa è la parola più incredibile. Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque incostanti. Allora il Signore mi rispose: se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Essi devono tornare a te, non tu a loro. E di fronte a questo popolo io ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, oracolo del Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dal pugno dei violenti. Solo qualche tratto, perché dell'ascolto non ci sfuga nulla, e perché in pieno ci lasciamo raggiungere da questa parola intensissima. Inizia con un lamento che chiama in causa persino la madre. Me infelice, madre mia, che mi hai parturito. Sembra essere il dolore di chi si sente perdutamente solo, perdutamente. E dentro gli nasce sincera, accorata, la coscienza di avere obbedito al Signore, anche se ora pensa di essere maledetto. Signore, non ti ho servito forse nel mio meglio? Non ho fatto nulla per avere dei nemici. Perché questa persecuzione contro di me? Entriamo nel cuore di un uomo desolato, che ha da una parte quella fierezza immensa di essere rimasto legato a quel Dio che l'ha chiamato. Tant'è che sente, ed è sorprendente questa evocazione, sente l'esigenza, mentre come un fiume in piena esprime il suo dolore e la devastazione interiore che lo attraversa, sente l'esigenza di richiamare il momento sorgivo, quello dove davvero le tue parole mi vennero incontro e io le divorai con avidità, e la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Quindi questo non è un uomo pentito, questo è un uomo ferito, pugnalato, è un uomo in grande sofferenza, ma io le ho amate quelle parole, mi sono venute incontro e io le ho divorate con avidità e furono gioia e delizia del mio cuore. L'alternanza di sentimenti è davvero colossale in questo testo. Se lo leggessimo davvero con questa attenzione, ci sentiremmo noi trascinati come da una molteplicità di correnti, come quando sei sull'acqua e ti accorgi che schivi una corrente ma ne prendi un'altra. È proprio come in quei percorsi dove tu dici: speriamo di arrivarci al termine. Ma questo è l'animo in tumulto, ma addirittura arriva, e questo rasenta francamente la bestemmia: tu sei per me un torrente infido, sei inaffidabile, Signore. Io ti ho creduto e adesso, ecco, sono così. Tu sei un torrente infido, dalle acque incostanti, è il massimo della sofferenza e dello sgomento. Quando arrivi a dubitare di Dio, della sua fedeltà, mi hai ingannato. Sei torrente dalle acque incostanti. E in quel momento irrompe la voce del Signore che gli restituisce la fiducia e la garanzia di sempre. Allora il Signore mi rispose: se ritornerai, io ti farò ritornare. Starai alla mia presenza, se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, come la mia bocca. E con una frase fortissima lo rincuora: essi devono tornare a te, non tu a loro. Non hai sbagliato, Geremia. Tu sei stato un uomo fedele. E se lo sente riconoscere proprio nel momento massimo di una vera e propria, noi diremmo, crisi di vocazione, perché quando arrivi a dubitare di colui che hai perdutamente amato, vuol dire che sei davvero nel livello più grave della tua vita e del tuo interiore travaglio. Un testo che ha una pregnanza che quasi spaventa, e facciamo fatica davvero a reggere a parole che hanno dentro bordate di questo livello. Eppure come sentiamo sincero questo travaglio e come avvertiamo che esso attinge a componenti vere di chi è dentro l'avventura di una parola amata e che diventa la parola da condividere con i propri fratelli. Una parola da dire dentro la città secolare di oggi, una parola a cui credere, una parola a cui legare la propria vita. Quindi sentiamo che l'habitat da cui nasce questo gemito di Geremia è un habitat che fondamentalmente fotografa il senso del nostro esserci all'interno di una città secolare. Magari il Signore ci risparmia a volte, almeno, livelli di questa intensità di sofferenza, ma l'habitat è questo, anche perché in questo momento la lontananza tra ciò che scalda il cuore di un profeta del Vangelo e la città secolare con le passioni e gli idoli che la abitano è una distanza che va continuamente crescendo. E quindi avvertiamo che questi sprazzi di dialogo orante tra il profeta e Dio diventano e rimangono degli sprazzi di preghiera dell'uomo d'oggi, preghiera del credente di oggi, preghiera del pastore di oggi. Nostra preghiera. È vero. E forse anche per questo che ciò che ci colpisce non è l'arditezza delle metafore che utilizza. Dare del torrente infido a Dio, nessuno credo di noi avrebbe osato. Ma non è questa la seduzione che proviamo nei confronti del testo di Geremia. Ma è l'intensità e la radice del suo dolore, ciò che genera desolazione. Nello stesso tempo, che voglia avresti di stare accanto a uomini così? A uomini veri, che si sono giocati fino in fondo per Dio. A uomini che con dignità portano la fatica del credere e lo fanno con il linguaggio limpido delle persone coerenti, mai per sedurre, mai per catturare un consenso, ma per onorare una verità che hanno ascoltato da Dio. Ecco, anche questo a me pare un passaggio davvero importante, perché sono queste espressioni che ci riportano ai momenti di prova della vita, già accaduti, o che potrebbero essere in svolgimento anche tuttora e che potrebbero accadere. E quindi anche a questo livello Geremia rimanga compagno di viaggio. Al di là delle parole inquietanti che ci comunica, è una presenza che dà pace, la sua. Il suo è un gridare pulito a Dio. È un'onesta invocazione. È un'accorata attesa. È un dolore consegnato senza pudore. Osando dirlo fino in fondo, anche nella sua più profonda delle tentazioni, tu sei un torrente infido dalle acque incostanti. E allora, quando ti accorgi che giungi un poco a questo livello, che cosa ti sorregge? Geremia uno spiraglio ce lo consegna immediatamente. E ti sorregge la certezza di non aver sbagliato quando hai creduto a lui e che hai fatto bene a divorare quelle parole con cui ti è venuto incontro. Hai fatto bene. Lo meritava. E in questa maniera allora davvero può essere un riferimento che aiuta tanto. Certo, mi piacerebbe, ma dopo non si può, insomma, non si può. perché si entrerebbe troppo nei vissuti, no? Ma sento davvero molto forte e mi sento anche molto aiutato in questo, nell'ascoltare parole così struggenti e così sofferte, tenendo viva nell'animo la condivisione di momenti durissimi di prova per i quali magari hai avuto la fortuna delle confidenze o hai tuttora la fortuna delle confidenze. E il Signore me ne ha regalate tante di queste possibilità, e non solo per le prove, ma anche per le gioie, ma questo spazio della confidenza che ti aiuta a capire che cosa si sta muovendo nel cuore di persone che stanno dedicando la loro vita all'Evangelo, costituisce indubbiamente uno dei regali più belli che si possano avere nella vita. Magari dopo fai fatica a portarli, sembra che ti schiaccino e rimani molto spesso senza parole, non sai dire molto. Ti accorgi che forse l'unica cosa è proprio quella della condivisione, umile e discreta, rispettosa e sincera. Però ci sono i momenti così. E può anche arrivare il dubbio sull'affidabilità di Dio. E di questo occorre riconoscere l'importanza nel saperlo dire, nel saperlo magari consegnare ad altri, bussando per un aiuto che chiediamo. Così come ci diventerebbe poi una cosa bella poter dire ce l'ho fatta a resistere anche in momenti così e adesso ti vorrei ricordare e ti vorrei narrare le grazie che in momenti così il Signore mi ha dato. Adesso che la prova non è più al suo acme, questo lo riconosco meglio, lo sento ancora più vero. Ecco, è proprio uno sguardo e uno spaccato dall'interno. Questo profeta ci sorprende, ci sta conducendo per sentieri che non avremmo osato. Ci sta parlando anche delle sue tentazioni più intime, delle sue prove più gravi, delle sue desolazioni più lancinanti. Ci sta parlando. E sentiamo che questo è un linguaggio che avvertiamo assolutamente come nostro, anche come nostro, perché appartiene a parabole di vita come quelle che nascono da vocazioni come le nostre che abbiamo ricevuto dal Signore. Bene, la buona preghiera allora, proprio con calma, stasera più che mai, il tempo dell'adorazione e del rendimento di grazie e dello scrutare ciò che abita il nostro cuore, diventa davvero particolarmente prezioso.